Sono veramente contento, non so, forse voi lo sarete meno al termine dell'intervento, di parlare in questa giornata, la giornata festa di Sant'Agostino, quell'Agostino che è fondamentale anche per Rosmini, proprio il suo testo, uno dei suoi testi sull'educazione si apre proprio con una citazione che in qualche modo rappresenta l'anima nel suo momento di smarrimento. E c'è un'altra citazione poi dal Vangelo di Giovanni che modula diversamente lo stesso tema, dalla dispersione all'unità, però ho notato che questo è presente in questa edizione della Città Nuova e invece nell'edizione anastatica più recente, ho fatto un piccolo confronto in camera, non c'è. Ho visto nella nota che forse Paoli, il curatore, ha fatto sparire, diciamo, questa citazione. E dico anche la ragione più profonda, al di là di questa coincidenza. Questo tema dell'educazione è un tema grave, è un tema importante, è un tema, penso, alla quale nessuno si può sottrarre. E mi sono posto mille volte, ecco, il professor Antiseri diceva imparare attraverso gli errori anche come genitore, tante volte ho riflettuto su questi problemi e sul tentativo di riprendersi, di risollevarsi da queste difficoltà, da questi errori e anche come insegnante naturalmente e come cristiano. Tra l'altro le prime cose che io ho fatto riguardavano proprio la pedagogia e quegli scritti che in qualche modo riguardavano l'interdisciplinarità, mi pare che avessero questo tentativo, questo sforzo di vedere una maggiore armonia tra i diversi piani dell'educazione. E anche oggi, occupandomi di pensiero politico, non posso disinteressarmi di questo aspetto, di questo problema dell'educazione, anche se per la verità ogni giorno ne penso l'ambiguità. Ieri è stata ricordata la posizione di Platone, che costituisce una specie di codice, e l'idea di questo modellamento. E sempre mi viene da pensare che modellamento è molto vicino a ciò che si chiama manipolazione, quindi dare una forma, dare una configurazione, ma una configurazione che sia forzosa. Non è facile, ecco, dare risposte a questi problemi perché il problema educativo è, per così dire, un problema astratto, complesso, profondo, in cui sono presenti molti aspetti. Fatta questa brevissima premessa, parto da un volume recente, molto importante, secondo me, di un saggista, studioso di Shakespeare in modo particolare, Harold Bloom, che ritorna su un tema che gli era caro e che da anni tratta, la chiusura della mente americana. Attenzione, uno potrebbe dire, ma chi se ne infischia? Qui si parla degli studenti americani, dei loro equivoci, spesso grossolani, di un'educazione liberale che manca. Ma se si capisce bene il libro, si comprende che i legami con l'Europa sono così grandi che, mutando qualche cosa, analoghi giudizi potrebbero essere pronunciati sulla nostra cultura europea. Anche di recente guardavo queste cose che venivano risposte nei test d'ingresso alle università. C'è qualcosa di molto simile a quello che Bloom denuncia e tra l'altro se si guarda attentamente l'ossatura è questa: le università europee e certi filoni, soprattutto della cultura tedesca più nichilistica, avrebbero contagiato la cultura americana. Questo è l'aspetto più interessante del volume. Per esempio una fortuna molto ambigua di Nietzsche, che lui spiega anche presso gli uomini di sinistra. Questo è paradossale, perché Nietzsche aveva in passato tutt'altra fama, veniva collocato in tutt'altri orientamenti. Ora qui avviene invece qualche cosa di molto significativo, e tutto ciò è riportato all'incapacità di leggere la tradizione e di porsi dei problemi. Allora qui non è lo specialismo che conduce a queste derive, ma piuttosto un iperspecialismo cieco. Ricordo che in Italia su questi temi, nichilismo, i testi più, è stato ricordato anche dal professor Corradini, i testi che hanno più notorietà sono quelli di Severino, di Galimberti, eccetera. Ma le risposte che danno in modo particolare sembrano molto insoddisfacenti. Ed anche la comprensione dei problemi che essi manifestano, il tentativo di comprendere questi problemi. Per esempio, in una sintesi recente, dove la tecnica è associata alla religione, Severino fa questo tipo di ragionamento, colloca come responsabile prima del nichilismo la mentalità che lui definisce scientifico-tecnica. Questo è piuttosto paradossale e davvero perché non si riesce a cogliere come nella scienza ci sia un momento generativo molto importante, ci sia un ambito assolutamente imprescindibile con cui confrontarsi. Qui Bloom ancora una volta sottolinea come il pensiero occidentale sia pervenuto, e questo è veramente un qualcosa, a una forma poi conclusiva di antirazionalismo molto forte. Quindi da premesse ultrarazionaliste si è giunti ad un irrazionalismo molto forte e soprattutto a uno spirito antiscientifico. Questo è l'aspetto paradossale. La questione è complessa e io parlavo del nichilismo come un clima, così con molta semplicità, caratterizzato dal vuoto, quei fiori recisi, quei fiori di plastica privi di radici di cui parlava nella prima giornata il padre Muratore, questo clima di vuoto. È stato obiettato che in realtà si tratterebbe di un troppo pieno, ma vedete, almeno a me sembra, nel nostro mondo c'è una grande coincidenza di elementi opposti. Non è così facile dare una interpretazione univoca, determinare le caratteristiche del nostro mondo complesso in una maniera. Anche il feticcio della liquidità. Beh, ha detto bene il professor Malusa, è una metafora. Ma è una metafora che rende conto di alcuni fenomeni, ma non rende conto di altri, nella maniera più assoluta, direi questo. Allora è chiaro che si tratta di un vuoto essenziale di orientamento, che però è stato farcito, inzeppato da un troppo pieno. Un troppo pieno però che è semplicemente disorientante e artificioso. Quindi le due cose coesistono assolutamente. Il vuoto e il pieno. Naturalmente un pieno che è puramente accessorio. Rosmini ha un'espressione molto bella, lo spirito di superficie, dice a un certo punto, spirito di superficialità. Ecco, quindi questo riempimento coesiste nella maniera più assoluta con questo. Allora, è responsabile la scienza di questo? Sembra piuttosto che ci sia di mezzo un certo modo di vivere da parte di molti la dimensione della tecnologia. Quindi non sarebbe una proprietà inerente di per sé alla tecnologia, ma un diffuso modo di approcciarsi a questo. Cioè vivere la tecnologia, pensate a tutto l'uso e abuso, ad esempio, del telefonino, della rete, eccetera, come di una protesi alienante a cui ci si abbandona completamente. Quindi il problema è nel modo di orientare e di gestire questo. La crisi, dunque, è altrove, in una capacità ormai della persona di essere un nocciolo poco resistente e poco consistente. Questo mi pare il vero problema educativo di fondo. Io indicherei, ecco, tre elementi di questo clima, ma li consegno proprio alla discussione. Vorrei mantenermi entro i 45 minuti perché così è doveroso, prima di tutto, e poi perché queste cose vengono meglio chiarite nella discussione, possono essere meglio chiarite. Io vedrei tre elementi. Lo smarrimento, e questo è proprio una grande preoccupazione educativa, tutto è uguale, è tutto uguale. Una cosa vale l'altra. I valori trasformati semplicemente in opinioni, in mere opinioni, e infine la paura. La paura che nasce da questa impressione di vivere sulle sabbie mobili, e qui sì, anche gli strumenti di informazione di massa, un'informazione sempre esaltata, sempre drogata, hanno un loro buon rilievo in tutto questo. Paura che appunto si apra di colpo, si tratti di una pandemia, si tratti di qualche evento catastrofico, si apra una qualche potenza nullificante. Pensate a tutta la balla enorme dei Maya del 2012. Andate un po' a vedere qual è il libro più venduto a lungo in Italia quest'estate, ma attenzione, l'estate scorsa c'era la balla del CERN. Cioè, ogni estate ha il suo tormentone. Vi ricordate? Pareva che si aprisse non un buco nero che inghiottisse la Terra, ma addirittura l'universo intero. E gli scienziati cercavano di dire, ma ce n'erano tre, mettiamo, che dicevano una cosa diversa. Questo è un problema gravissimo, perché se ci sono tre che dicono, la gente non ha gli strumenti spesso per poter dire quei 200 e più sono persone serie, sono persone accreditate. Quei due sono mezzi matti, ce n'erano anche dei filosofi dentro, questo non onora indubbiamente la nostra specie. Di fronte a questo, adesso venendo a cose più essenziali, Rosmini che cosa può proporre nei confronti di questo? Adesso faccio proprio un breve cenno nel loro carattere individuale a Rosmini e a Maritain, per poi, vista la brevità dei tempi, dir qualcosa su che cosa si possa ricavare, quindi senza troppo entrare in analisi, eccetera, per l'attuale sfida educativa. Questo mi sembra il modo migliore per poter usare il tempo disponibile. Allora, io ho chiamato Rosmini e Maritain degli scrigni di valori possibili. E come si può interpretare questo? Andrei a vedere, per esempio, il principio supremo di cui parla Rosmini, che è stato ricordato il primo giorno. Principio supremo che ha qualcosa di veramente straordinario. Si conduce l'uomo ad assimilare il suo spirito all'ordine delle cose fuori di lui, e non si vogliano conformare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito suo. Ecco, direi che non c'è un tema più urgente di questo paradigma fortemente realistico in educazione, che toglie via tutte le ubbie. Ecco, questa idea anche che il mondo possa con un colpo di immaginazione essere trasformato a nostro piacimento. Questo è interessante. Maritain, con vie diverse, giunge alle stesse conclusioni. Ambedue hanno sempre preoccupazioni di trasmettere dei valori. Questa è la cosa interessante. Onde ambedue sono attenti a questo nocciolo vero dell'umano che è la persona. Ma senza retorica, senza chiacchiere, questa è la differenza. C'è quell'espressione impietosa di Maritain, la persona è divenuta la torta alla crema della chiacchiera cattolica. Quindi la riduzione anche di tutto questo a una specie di retorica vana. Quindi non retorica, ma il nocciolo proprio esistenziale, forte. E direi che in Rosmini c'è qualcosa di molto interessante anche rispetto a Maritain, una linea che prosegue verso Capograssi e altrove, la sottolineatura dell'aspetto giuridico della persona. Quindi connettere l'etico con il giuridico, questa idea del diritto sussistente, è un'idea profonda, elevata. Anch'io sono partito da un personalismo di tipo diverso, nel mio piccolo cammino, in una prospettiva teoretica tutta fluida, e oggi molto sono attratto da questa profondità dell'idea di persona di Rosmini. C'è qualcosa di molto ricco qui. Un altro aspetto interessante, ambedue educatori non solo nelle opere specificamente dedicate all'educazione, ma in quasi tutte le opere, in filosofia della politica. Rosmini parla dell'educazione negli opuscoli politici, quando critica gli utopisti, il gioco tra di loro, tra Rosmini e gli utopisti, Fourier e Saint-Cyr, è proprio sull'educazione. Oh, questi non è che non volessero l'educazione, anzi la volevano troppo, volevano un'educazione permeante. È stato detto bene ieri, questa idea invece mi pare dal professor De Giorgi, questa idea di un'educazione liberatrice, liberale e liberatrice, che è presente sia in Rosmini sia in Maritain. Anche Maritain, sapete, quando discute, per esempio, nei suoi testi, ecco, prendiamo la formula distinguere per unire, che è stata anche ricordata. Io sono convinto che questa formula ha anche una valenza pedagogica. Come Maritain dicesse, attenti a non fare sovrapposizioni, pasticci, quando trattate per esempio il tema politico o lo praticate. Un conto è l'azione cattolica, un conto è l'azione politica, perché lì le regole sono diverse. Quasi dare all'uomo politico, non certo invitarlo al cinismo, ma dargli un vademecum, perché non è la stessa cosa se si ha di mira la salvezza dell'uomo, quella salvezza che è oltre la vita, e se invece si devono operare anche delle mediazioni, che non vuol dire compromessi, delle mediazioni complesse. Ecco, questo tema della società plurale è un tema che, per esempio, Maritain ha affrontato molto bene, non solo, come spesso si ripete, nei diritti dell'uomo, ma anche nell'aggiunta ai suoi scritti pedagogici di alcune riflessioni sulla carta della scuola. Nelle scuole francesi, dopo il 1946, Maritain auspicava che fosse, ben oltre la semplice educazione civica, fossero insegnati alcuni punti di fondo con grande rispetto delle convinzioni individuali, una specie di etica minimale sulla quale tutti potessero convenire. Non è una prospettiva semplice, non lo è neanche per il tema dei diritti dell'uomo, come Maritain lo affronta. Però il suo tentativo, in sostanza, è questo. Quindi io ho espresso, e sottolineo questo, l'intuizione che, quando si parla delle famose distinzioni, anche in umanesimo integrale, esse sono diventate celebri, in realtà la preoccupazione di fondo sia educativa. Cioè Maritain vuole educare ad un impegno politico che sia attento alle specificità degli ambiti per evitare sovrapposizioni arbitrarie, in parole povere, quei pasticci a cui spesso i politici di ispirazione cristiana vanno soggetti. I due punti che sono stati sottolineati soprattutto di Rosmini sono il punto della unità dell'educazione e il punto della religiosità dell'educazione. Ora, io credo che in questa ricerca di una maggiore connessione tra i diversi aspetti, punto che era caro anche a Maritain, ci sono delle pagine in cui parla di lavoro specialistico, della preparazione a questo lavoro, tutto il tema di pensare attraverso anche l'esperienza, il valore dell'esperienza, e invece l'elemento più teorico. Ecco, tutto questo sono anche convinto che però dovrebbe essere ripresentificato, approfondito in maniera differente. Quindi l'istanza, a mio giudizio, è valida in questi autori, cioè trovare una maggiore connessione, un maggiore rapporto. Però il quadro, soprattutto quello di Rosmini, che è un quadro legato a una forma di enciclopedismo, vedo anche parecchi giovani che si sforzano di ripercorrere questo punto, mi sembra condannato, ma si può discuterne, a una certa inanità. perché quel tipo di unità del sapere oggi è non solo difficilissimo, ma si potrebbe azzardare perfino impossibile, proprio perché lo sviluppo delle scienze non consente più quel tipo di raccordo, a me pare. Quindi qui c'è la differenza tra il problema e la soluzione. Il problema è ben colto, nel senso che un uomo a scompartimenti stagni non funziona. Anche Maritain sottolinea, però rimane un'istanza, che occorrerebbero elementi di un'educazione liberale anche nei primi anni della formazione e per tutti. Però come inserire questi elementi di educazione liberale? La cultura pragmatista del suo tempo vietava questo. E qui c'è un grande incontro-scontro tra Maritain, ammiratore della società americana. Il suo libretto sull'America è un'esaltazione, però nemico del pragmatismo, e alcune università. Ci sono degli esperimenti molto interessanti, per esempio il suo amico Robert Hutchins, ma anche Mortimer Adler, che non era, a nessuno dei due era un cristiano, praticante, avevano altri orientamenti, tradizioni religiose, e che però valorizzano questa idea di una cultura più disinteressata, proprio per evitare quella chiusura in un eccesso specialistico, quella chiusura della mente americana che avevo ricordato all'inizio e di cui parla Harold Bloom. Quindi io direi l'abbandono di quel modello, voi sapete anche, è stato sottolineato tante volte, il tentativo di Rosmini era di rispondere a Diderot, ai filosofi voleva rispondere, quindi voleva rispondere a un enciclopedismo di tipo settecentesco. Ora, chi volesse prendere alla lettera questo e vederlo come una possibile praticabile soluzione errerebbe. Io ho sentito dei tentativi anche da parte di giovani molto generosi, ma secondo me sono generosi ma non capaci di generare, nel senso che non viene una prospettiva da questo, insomma. Ecco. Invece, l'altro aspetto interessante, però anche qui non deve essere interpretato in modo confessionale, assolutamente. Quindi qui il termine religioso, quello che l'ha intuito è Gentile, e quindi è difficile da dire perché Gentile è sempre un personaggio imbarazzante, ma quello che ha intuito è questo Gentile, che si può tradurre tutto questo in un'educazione che faccia posto all'impegno etico, ai doveri, quindi a un senso generale dell'esistenza. Ecco, io credo che nessuna scuola, nessuna università possa completamente dispensare da questo punto. Questo è un punto molto, cioè, non possa ignorare che, ecco, non si tratta solo di... C'è una frase di Montaigne che è straordinaria, perché i grandi dicono molto meglio dei piccoli come sono io le cose. E dice, è molto meglio una mente ben fatta che una mente inzeppata. È proprio questo il problema. Molto spesso noi si presenta l'educazione come un inzeppamento della mente. Il problema è la mente ben fatta, invece. Questo è il problema. Allora, se si interpreta in questo modo, cioè mostrare anche come ci si debba aiutare a cercare una sintesi, ma capisco che è un'interpretazione molto, molto soggettiva, io credo che qualche cosa di questa posizione di Rosmini possa essere in qualche modo accettata. Direi così, quindi. Una formazione, o per meglio dire un'educazione, io preferisco questo termine, che faccia intendere, intuire, con molta libertà, la serietà dell'esistenza e mettere in qualche modo il germe, il seme di una ricerca dell'armonia e anche elementi di impegno etico. In questo senso penso che possa avere un'attualità, però non è facile, perché se voi mi domandate quale etica, qui cominciano i problemi spinosi, perché voi sapete che in realtà le scuole etiche sono differenti in qualche modo. Ero molto preoccupato leggendo all'inizio Maritain, rileggendo questi saggi, perché mi trovo di fronte all'elenco dei 7 errori del pragmatismo e della modernità. E qui avevo impressione che Marie Tenci fosse ricascato, che fosse tornato il polemista di Antimoderne, il figlioccio di Léon Blois. Invece poi, scorrendo il testo, si vede che vengono fuori molti temi interessanti, idonei anche a affrontare il tema che a noi interessa, cioè quello di una società pluralista. Soprattutto vorrei sottolineare tre temi, ma molto rapidamente, perché sono temi di fondo, che non riguardano solo qualche aspetto, ma riguardano proprio in generale l'atto educativo, insomma, la natura dell'atto educativo. Dopo aver detto che esperienza, competenza e coerenza sono tre grandi temi educativi, tre grandi filoni, Marie Ten affronta il tema dell'attenzione. Quel tema dell'attenzione a cui si fa raramente specificazione e parola. E anche qui ho trovato dei paralleli con Rosmini. Quindi il tema del sospendere giudizio, non avere fretta, perfino incoraggiare una specie di passività dello spirito, anche se si parla di un'attenzione creativa. La mente attende, diventa permeabile, diventa calma, senza la prematurità di imbrigliare tutto in uno schema, con un desiderio di conoscere costantemente ben teso. Si potrebbe dire così, in modo un po' sloganistico, non si afferrano i vari veri se non essendo docili ad essi, se non ubbidendo ad essi in qualche modo. Qui ho trovato una notevole analogia con un bellissimo testo di Simone Weil dedicato al tema dell'attenzione. Veramente c'è una... E penso che si conoscessero appena appena, per quanto ho visto, mentre i rapporti con Bernanot, con Mounier erano molto più... E quindi questo è particolarmente interessante. Il secondo tema, non preoccupatevi, non devio troppo, il tema della memoria. Questo è un tema importante. Se mi prendeste proprio per la giacchetta... Ne avevo un arancione, ma dopo dico, penseranno che sia un seguace di Krishna. Allora ho messo... No, avevo ho messo quella verde per disingannare.
No, dice che è quella di Bossi.
Il Bossi, la giacca verde è Bossi.
Qui è casuale l'accostamento. È una delle interpretazioni. Questo tema della memoria. Questo tema della memoria è un tema di grandissima... Se dovessi proprio dire quello che è l'aspetto vero e più profondo di questa crisi educativa, direi che è proprio questo aspetto della, non solo della memoria individuale, ma della memoria condivisa, della memoria sociale, e che non si risolve con il semplice esercizio di inzeppamento. Ecco, ritorna il problema. Perché memoria significa capacità di organizzare, significa capacità di raccordare in maniera vitale. Questo è l'aspetto che conta di più della memoria. Sapere stabilire attraverso il riorientamento del passato, di tutto quello che si è depositato, ricostruire un quadro generale. In fondo anche l'esperienza di cui si parlava e l'imparare attraverso gli errori ha una grande attinenza col tema della memoria, perché è la memoria che ripresentifica tutti i sentieri dell'apprendimento, ma anche dell'esistenza di ognuno. Un grande tema. E il terzo tema che Marie Ten affronta è il tema della critica, ma anche questo tema è un tema rosminiano. Le cinque piaghe, che cosa sono se non un testo di critica piena d'amore, piena di carità, altissima? E se non c'è la critica, c'è il dominio dell'imbecillità, c'è il dominio dell'appiattimento. La critica è necessaria, ma quale critica? Questo è il punto. Non quell'impazzimento della critica che è così caro, per cui, per usare anche qui una metafora, l'uomo si accartoccia su se stesso, la critica in qualche modo tende a prendere una sorta di circolarità viziosa. Ma quella critica, che capacità sempre di proposta, che capacità di vedere il nuovo, l'inedito. Credo che questi tre temi siano tre temi molto importanti, non bastano dunque, è perfino superfluo dirlo, i ritornelli dell'inglese, dell'impresa e dell'informatica, se non c'è questo quadro culturale più esigente e se non c'è la migliore filosofia. Dico la migliore filosofia, perché una parte della filosofia è del tutto compromessa con questa vicenda del nichilismo. Quindi l'uomo è tutt'altro che rincuorato, è sprofonda in qualche modo, e quindi si può vedere un esito di questi processi. E invece ci sono delle filosofie che possono invece aiutare in questo sforzo pedagogico e a cui la pedagogia può attingere. Maritena ha anche delle pagine interessanti sull'ambiguità della dimensione comunitaria. Un altro pensatore importante in questo quadro, Romano Guardini, ha messo bene in evidenza come la dimensione comunitaria abbia delle grandi promesse, ma basta poco poco perché queste promesse si arenino. In un primo momento Guardini era per il Bund, per il gruppo. L'educazione doveva avvenire nel gruppo. Poi si è accorto con la vicenda del totalitarismo come i nazionalsocialisti si fossero impadroniti di questo elemento del mondo e portavano i giovani a ricrearsi, la vita all'aria aperta, le passeggiate, eccetera, e come la persona diventasse sempre meno consistente e resistente a questo. Un passaggio interessantissimo. Riscopre Kierkegaard, riscopre l'individuo, quell'individuo che trova la sua dignità, dice Guardini, in faccia a Dio, e quindi trova la sua capacità di resistere, di dire di no, mentre invece nella dimensione comunitaria era come invischiato, impagnato. Allora non basta dire comunità, una specie di parola magica, bisogna andare a fondo e vedere fino in fondo. Qui in effetti questo problema è anche il problema di un'educazione che sia condivisa in qualche modo, condivisa. In conclusione segnalerei due punti. Il primo punto, la Chiesa e la funzione della Chiesa come istitutrice. Un autore che Rosmini ammirava, anche se diceva che a volte era esagerato e non condivideva tutte le sue posizioni, Chateaubriand, in un testo che ha messo in moto l'apologetica cattolica nell'Ottocento, il genio del cristianesimo, Chateaubriand affermava che il vero genio del cristianesimo, l'aspetto più profondo, era l'educazione. Quasi fosse la sua risorsa, per così dire, la carta magica. Del resto, in molti lavori, ecco, il professor Borzomatti, di Barbieri, di altri, che riguardano il ruolo sociale dei cattolici nell'Ottocento, dimostrano come la Chiesa, messa a lato dal processo di unificazione nazionale, abbiamo coraggio di dirlo, anche per alcuni errori delle gerarchie, ha recuperato il suo terreno nell'aspetto invece educativo. Lì è stata la grande forza. Non c'è mica solo Rosmini, c'è anche Don Bosco, una quantità di figure straordinarie che si possono in qualche modo trovare. Però qui io vorrei spendere una parola sulla ricostituzione di una linea che è rimasta poco ascoltata in Italia. E forse ne paghiamo le conseguenze, è stato ricordato Lord Acton prima, la linea dei cattolici liberali, Casati, anche sul piano pratico, Lambruschini, Capponi, grandi nomi, lo stesso Manzoni. Certe volte penso a quella straordinaria appendice della morale cattolica, l'ho trovato in una sola edizione, per la verità, in cui critica la superstizione. Definendosi uomo inutile, fa una critica così penetrante, così illuminante della superstizione. E mi domando, ma perché i credenti non hanno capito fino in fondo questo? Che l'indulgenza alle debolezze delle persone, alle loro vulnerabilità, hanno portato un grande discredito. Quindi c'è una linea che va recuperata, che è la linea di Ludovico Antonio Muratori, che è la linea di Manzoni, che è la linea di Rosmini, che è la linea dei cattolici liberali. Linea che certo non ha avuto grande popolarità, perché gli intransigenti erano molto più numerosi ed erano incoraggiati ed erano dominanti. Ma qual era lo sguardo più perspicace, più aperto verso il futuro? Molte delle discussioni contemporanee, delle incomprensioni, attenti al linguaggio. La Chiesa fa fatica in questo momento, noi Chiesa, a far capire le nostre ragioni. Perché ogni cosa viene interpretata e stravolta, ma quando succede questo la responsabilità non è solo in quei giornalisti cattivoni, eccetera, ma anche perché il messaggio probabilmente non è confezionato in maniera adeguata. L'ultima, davvero conclusione per la discussione, consegnata per la discussione naturalmente, riguarda il punto del realismo, del paradigma realistico. Questo mi sembra, secondo me, il punto decisivo della discussione. E non c'è persona più realista di chi è aperta alla trascendenza. Non c'è individuo più consistente dell'individuo che spera il suo nome dall'assoluto. Io mi sono annotato questa bellissima preghiera che ricordava proprio perché mi ricordavo di questa sala, la preghiera di Clemente Rebola. O Santa Trinità, dammi il nome che mi desti. Per cui ciascuna persona si sente valorizzata, si sente presa, si sente compresa, si sente sostenuta nella sua forza individuale. Chi si eleva alla reciprocità e poi, dopo la reciprocità, alla relazione del dono, quella persona non si inventa più con l'ipocrisia della borghesia vittoriana, che spesso, che non è tutta la borghesia, per fortuna, quella persona che non si inventa, eccetera, o non è più inventata secondo i moduli dell'utopismo che Rosmini critica così fortemente negli opuscoli politici. Quella persona è semplicemente e profondamente, è stat, perché non ha più l'ubbia perfettistica, concludo subito, ma proprio questo lato performativo della carità e dell'amore, che può essere l'unico compimento possibile per la vita della persona. Allora lo ripeto, perché mi sembra un pensiero illuminante, che ho tratto anche questo dalla letteratura rosminiana, che ci insegna quello che potremmo dire il sentimento fondamentale dell'esistere. Quando una persona entra in questa economia della generosità generativa, questa sì, del dono, quella persona non si inventa più. E quindi al di là è oltre l'ipocrisia ed è oltre l'utopismo. Ecco, quella persona è semplicemente e profondamente, perché il lato performativo è appunto il lato rosminianamente che viene dalla carità. Mi pare di essere rimasto nel tempo. Oh no.